E siamo qui allora con Ivan Arin, ciao, ben trovato, Davide.
Ciao, grazie.
Allora abbiamo il cantante Davide Paesden, e voi siete un quintetto che dopo un EP omonimo uscito nel 2017 siete tornati con questo Overnight, che è il primo album sulla lunga distanza. Ma ti chiedo come vi siete conosciuti e cosa vi ha convinto a mettere su la band assieme?
Ma allora, i Vanarin sono partiti praticamente da me e il chitarrista Marco Sciacqua, perché ci siamo praticamente beccati una volta a un festival a Bergamo. Io avevo un po' di pezzi che era da un po' che volevo tirare insieme, iniziare a suonare, e vabbè, tramite lui poi ho conosciuto il suo tastierista Giuseppe, poi è arrivato il bassista e il batterista, e il progetto è partito da essere, diciamo, un arrangiamento di alcuni pezzi miei che avevo a diventare una cosa più di gruppo, in cui anche il tastierista ha iniziato a portare i suoi pezzi e anche il bassista.
Ecco, bene. E da dove inizia il disco? Qual è stata la prima canzone completata?
La prima canzone completata? Allora, la prima canzone, se non sbaglio, era Step in the Light, che è la seconda traccia sul disco. È stato il primo pezzo con cui abbiamo anche sperimentato nuovi metodi di scrittura, perché noi di solito affrontiamo i pezzi molto alla Beatles, nel senso che di solito uno a casa lo scrive tutto il pezzo più o meno a livello di chitarra voce o tastiere voce, e poi viene in sala col pezzo e poi insieme lo arrangiamo e lo cambiamo insieme. Molto un po' l'approccio Beatles in quel senso. E ovviamente chi porta il suo pezzo lo canta. Invece Step in the Light è stato un, diciamo, approccio un pelino più 2018-2017, molto più l'idea di fare una produzione, quindi ci siamo messi giù con delle tracce individuali, abbiamo guardato la cosa un pelino più da produttori che semplicemente da band.
Ah, così c'è un effetto mono per l'inizio, poi diventa funky,
Esatto, ma
insomma.
infatti poi grazie a quel pezzo lì abbiamo capito che il metodo migliore per noi era fare una via di mezzo di entrambi i metodi di lavoro, quindi infatti il disco è quasi completamente suonato in diretta, la base,
Sì,
però
potreste
poi abbiamo
dire.
sovrinciso dopo, esatto.
Ecco, insomma, questa canzone comunque che dicevi appunto Step in the Light, insomma, andarci piano a volte non serve a niente perché se a lei non interessi più rimarrà così. E questo è allora il
Come scusa?
trucco. Parlando del testo, no? Dicevo questa canzone Step in the Light,
Sì.
andarci piano a volte non serve a niente perché se a lei non interessi rimarrà così. Più
Ah,
o meno.
allora, in verità, Step in the Light, almeno per me, poi
Sì.
ovviamente secondo me ogni nostro pezzo è completamente libera interpretazione per chiunque. Allora, il pezzo quando l'avevo scritto io era più un'intenzione di... è un pezzo molto, come si direbbe, schizofrenico, nel senso che c'è sempre cose che stanno andando, sempre strumenti che stanno suonando in Step in the Light, ed è un continuo arrangiamento che si evolve e non sta
Sì.
quasi mai ferma. E quindi anche il testo, per me era molto un mischio tra il nonsense lennoniano, che io adoro, come pezzi di I Am the Walrus, dove il testo non necessariamente ha un senso vero e proprio, ma più un concetto, un'idea,
Sì.
astratto, artistico. E mischiato con l'idea che, mischiato con una certa, diciamo, schizofrenia del momento. Infatti anche la melodia è molto, ah, na, 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 è molto comunque che si muove sempre, un pochino anche Frank Zappa, un pochino anche Frank Zappariano, come concetto.
Ok, ecco, poi c'è Tulpa sognante e malinconica con una melodia piena di tintinni, la tua voce con turbante ricama melodie corpose da opera rock assieme a questi cori che si aggiungono. Come l'avete
Sì,
composta?
ecco, questa Step in Light, come dicevo prima, è stato il primo pezzo che mi ho affrontato con questo metodo un po' più nuovo in cui io avevo buttato giù, letteralmente siamo partiti fin da subito in fase di registrazione, quindi siamo partiti subito con l'idea che io ho buttato giù la chitarra, la voce, e poi da lì sopra a turni un po' Abbiamo cercato di buttare giù delle idee, ci ha messo giù il batterista, ha provato a mettere dei groove insieme, abbiamo selezionato i groove che ci piacevano di più, idem per il basso e per le tastiere. È stato un lavoro, diciamo, di singolare ma collettivo come concetto. Ecco. È stato l'unico pezzo che abbiamo fatto così, perché poi abbiamo capito che naturalmente essendo una band era meglio affrontare il pezzo in sala prima, poi portarla in fase di registrazione e magari dopo vederla, diciamo, più come dei produttori.
Mm-hmm. Va bene, comunque parlavo di Tulpa? Sì, Tulpa, dicevo prima appunto...
Ah, ok, scusami, allora ho capito io. Allora, sì, Tulpa...
Come
Tulpa non l'ho scritto io, Tulpa l'ha scritto il tastierista. E lei è uscita, il pezzo è uscito anche lì suonandolo insieme, lui ha portato questa idea che aveva arrangiato molto attentamente tra tastiera e voce, mm-hmm. Infatti le due melodie sono quello che lui suona sulla tastiera e quello che lui canta sono arrangiate perfettamente per avere una sintonia armonica singolare e niente, lui l'ha portato, ci siamo messi in sala insieme, abbiamo iniziato a suonarla, ascoltarla e arrangiarla e capire dove il pezzo doveva andare. Noi siamo molto dell'idea che a priori di tutte le cose bisogna lavorare per il pezzo, quindi ecco. È il pezzo che ci porta dove poi finiamo alla fine.
Bellissimo. Poi c'è anche Jelly Pie, un sussurro che diventa un accompagnamento ai sogni da fare quando si è proprio all'inizio della vita, appena nati. Come è venuta fuori?
Anche quella, quando è stata portata, era un pezzo molto, cioè era una pezza che all'inizio si immaginava molto chitarra e voce, infatti anche sul disco non è stato aggiunto granché, era molto un, poi i significati dei pezzi sono sempre diverso per ognuno di noi, anche all'interno del gruppo, ma come l'ho percepito io il pezzo di Jelly Pie è stato molto comunque una coscienza vagante in questa atmosfera molto alla Because dei Beatles, anche un po' sognante, e abbiamo pensato di dargli infatti un arrangiamento simile che richiamava quell'atmosfera lì che avevamo sentendo il pezzo all'inizio, quindi cori, quattro voci, tutti cori un po' sognanti, una ritmica mantra che continua e ti fa entrare nel pezzo anche a livello un po' psichedelico,
sì.
E poi una conclusione del sogno.
Benissimo, e poi c'è Holding che apre appunto il disco che ricorda i Jackson 5, insomma questa canzone che cerca di dare speranza e continuare a sognare nonostante tutto, come è venuto fuori?
Allora, Holding è stato, mi sembra, il secondo pezzo che abbiamo iniziato a arrangiare, o forse il terzo, sì, comunque io Holding, io sono comunque cresciuto ascoltando i Beatles e Michael Jackson, quindi sì. Nella mia scrittura, cioè, loro sono i miei punti di riferimento abbastanza, i miei due punti di riferimento più importanti quando scrivo, e quindi sì, comunque hai colto esattamente cosa doveva essere il pezzo, cioè comunque che è un pezzo che volevo riuscire a scrivere, un pezzo che fosse felice, particolarmente che richiamava una felicità anche che senti, per dire, anche solo nel pezzo Happy di Pharrell Williams. Volevo richiamare comunque un pezzo che uno si ascolta volentieri, che possa farti star bene, con un po' di quella positività anni fine, inizio anni 80, la Quincy Jones, Michael Jackson,
sì.
E lasciare comunque, avere anche, c'è anche un lato un pochino malinconico, perché comunque il testo parla di quell'attimo di felicità che si prova anche all'inizio di una cosa nuova, che possa essere un rapporto, un'esperienza, quell'attimo in cui tutto è nuovo e senti per la prima volta certe cose, e che c'è sempre. E anche dopo che quella cosa finisce, viene a termine l'esperienza nuova, c'è sempre, cioè, non è facile, sempre facile spiegare, è sempre bello riuscire a portarsi dietro queste esperienze come delle cose. delle lezioni di vita.
Benissimo, ecco, allora il disco dove e come è stato registrato?
Allora, il disco l'abbiamo fatto, siamo partiti nel nostro, abbiamo uno studio noi, abbiamo uno studio un po' in mezzo al bosco, okay. Dove andiamo a fare le prove e registrare, quindi il studio, e abbiamo, siamo partiti a registrare tutto da noi, ci ha aiutato un nostro amico Marco Ghezzi, che suona nei Sacchi Cell, ci ha aiutato a registrare i pezzi, perché volevamo farli perché volevamo farli tutti in presa diretta insieme, quindi ci serviva qualcuno che stava dietro al banco a mandare le tracce a registrare, quindi abbiamo fatto tutte le riprese fondamentalmente in studio nostro, poi siamo andati a Suono Vivo, l'abbiamo fatto mixare da Marco Ravelli, che è un bravissimo fonico, ingegnere del suono.
Ok, ma insomma, prima di arrivare appunto a questa registrazione in presa diretta, ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Allora, I Wouldn't Mind è quella che ricordo di più, quella che è stata più difficile a tirar fuori di tutti i pezzi, particolarmente perché è un pezzo comunque che doveva essere arrangiata molto attentamente. Perché era comunque complicato, aveva tutte le sue particolarità e un'atmosfera che volevamo non rovinare e mantenere. E quello mi ricordo che è stato difficile, perché siamo partiti per una strada, diciamo, dove, cioè, siamo partiti andando in una direzione per accorgersi dopo che aveva bisogno di andare in un'altra, e ovviamente non è sempre facile decidere di, diciamo, riprendere l'atmosfera di un pezzo e cambiarla, perché ovviamente ogni volta che lavori su un pezzo inizi a acquisire una certa atmosfera, inizi a diventare familiare con quel pezzo, inizi a pensare che il pezzo debba essere così, e quindi non è sempre facile dire annullare tutto quello che tu senti per un pezzo e ricominciare un po' da zero e dire ok, no, dobbiamo però capire cosa fare. Quello è stato il pezzo più difficile, gli altri pezzi, da quel che ricordo io, sono usciti tutti abbastanza naturali, infatti alcuni li abbiamo arrangiati letteralmente in due o tre giorni e poi erano quasi pronti alla fine. È stato un po' più lungo il periodo, più che altro per riuscire a impararceli bene e poi suonarli e registrarli in diretta insieme e avere una buona registrazione, una bella performance.
Ecco, bene. Chi ha curato la copertina del disco?
Mio padre, Michael Paisley. Ah. Mio padre è un grandissimo artista, infatti ha un suo sito michaelpaisley.com, lui è un artista è cresciuto negli anni 60, è un artista dagli anni 60 fino adesso, fa tutti i lavori surreali, è molto nel surrealismo, lavora spesso lui e infatti secondo me quel quadro, la copertina che abbiamo scelto era un quadro suo che aveva già fatto un annetto e mezzo fa, e l'avevamo visto, è enorme tra l'altro, dal vivo è enorme, quadro gigantesco, e l'avevamo visto mentre stavamo cercando di capire cosa doveva significare Overnight a livello proprio di grafico, l'abbiamo visto e abbiamo detto quello, è quella cosa lì, infatti poi l'abbiamo usato.
Benissimo, e invece come è avvenuta la collaborazione con Woodworm che ha pubblicato l'album?
È venuto, alla fine è stato tramite la Roberta Sammarelli, che ci sta seguendo come manager adesso ufficialmente. Alla fine lei aveva dei collegamenti con la Woodworm, i ragazzi che lavorano lì, e semplicemente ha detto a loro: guarda che i ragazzi suonano in tot date, se volete venire a sentirli venite. Abbiamo fatto una data al Filagosto Fest l'anno scorso in apertura ai Fast Animals, che comunque anche loro sono collegati alla Woodworm, e avevamo fatto anche una data a Radio Onda d'Urto in apertura a Thurston Moore, e entrambi quelle date lì sono venuti un paio di rappresentanti della Woodworm, hanno sentito il lavoro, hanno detto che gli piaceva, una cosa ha portato l'altra fondamentalmente.
Con me. Perfetto. E avete delle date adesso per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Allora, prossimamente noi siamo in casa, in verità ad Albino, il giovedì, questo siamo a Albino, abbiamo qualche altra data più in là, però la data, diciamo, la highlight del mese sarà il 29, che siamo il 29 che siamo al Silent Fest. Uh-huh. Scusami, il 28 che siamo al Silent Fest, che è il festival, è un festival bellissimo organizzato da DNA Concerti, e quello non vediamo l'ora infatti di suonarci.
Benissimo. E allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, il disco si può trovare su tutte le piattaforme streaming, Spotify, iTunes, Amazon, tutti i posti. Se non potete, si può o comprare venendo a vederci a uno dei nostri drive, o si può anche prendere sul sito della Google. Si può trovare ovunque.
Benissimo. E per le canzoni?
Consiglio a tutti gli ascoltatori che se vogliono una cosa davvero figa, allora vi consiglio di venire a sentirci live e prendere il vinile, che ce l'abbiamo bianco, ecco. Ed è bellissimo. Bene, chi è amante dei vinili.
E adesso quante canzoni nuove avete da parte?
Già completate? Nuove dici?
Già completate, già.
Allora, in verità abbiamo iniziato a lavorare da poco seriamente su cose, su idee nuove. Al momento abbiamo un pezzo che abbiamo tirato insieme più seriamente, poi ci sono un po' di idee, cioè abbiamo un po' di idee qua e là che ci stiamo facendo sentire, però di pezzi finiti nuovi ce n'è solo uno, che siamo in fase di preproduzione quasi finita, e sono curioso. Secondo me il disco ci serviva, questo Overnight ci è stato strautile anche per capire meglio ancora chi siamo noi come gruppo, e concretizzare tutte le nostre nuove influenze, perché Overnight ha molte più influenze moderne rispetto all'EP, che era ancora molto grezzo e rock. Overnight è già molto più, mi verrebbe da dire, raffinato, più moderno, tantissimi altri ascolti adesso che stiamo avendo anche nel trap, nell'hip hop, che stanno adesso entrando pian piano nella cosa. Quindi secondo me i pezzi nuovi saranno, diciamo, la concretizzazione, se si può dire, della strada in cui vogliamo prendere anche a livello di come siamo noi come gruppo, a livello di genere.
A proposito di questo, insomma, riascoltando il vostro disco, chi avete riconosciuto oltre i Beatles, appunto Michael Jackson, chi certo. avete riconosciuto tra i vostri ascolti, che magari inconsapevolmente sono entrati nelle vostre trame compositive?
Allora, sul disco, secondo me, tanto gente come, vabbè, i Tim Impala, Steve Lacy, uh-huh. Beyond Non Mortal Orchestra, è un pochino di King Gizzard, secondo me c'è, a momenti, i Whitney, poi di robe già un po' più sull'hip hop, stavamo in particolare ascoltando un sacco di Kendrick Lamar, qualcosa di Kanye West, internet, sì. Un po' di ascolti comunque molto vari sul disco. È un po' difficile dirne tipo solo quattro, perché secondo me ce ne sono davvero tante di cose che stavamo ascoltando in quel periodo, anche un qualcosa di Ghost Appleton, King Crew, e sicuramente Mac DeMarco.
Ok, benissimo, mi fa piacere comunque che sei un ascoltatore di altra musica. Perché sono musicisti che ascoltano solo le proprie canzoni, sono un po' tristi.
Esatto, no, ma se c'è una cosa che a me almeno ha aiutato ad aprire le porte nella composizione, nella musica, è proprio il fatto di ascoltare, cercare di ascoltare di tutto, perché secondo me c'è sempre qualcuno di figo che fa bene un genere, per quanto mai non ti può piacere, c'è sempre qualcuno di figo che lo fa bene, che dici ok, ci sta, che magari basta solo che la canzone ti arriva e tu dici chi se ne frega se è trap o se è metal o se è rock, diventa un, come si dice, poco importante comunque, sì. Secondo me aiuta un sacco ascoltare, in particolare le cose che uno pensa che non gli piacerà, è stra importante ascoltarle. Per dire, ho ascoltato recentemente Post Malone, uh-huh. che devo dire che il primo disco non mi ha fatto impazzire, però quello nuovo già lo ascoltavo di più, molto pop, incredibilmente pop, però sì. Cioè, bello, però dici che c'è, cioè, dico, arrangiata stra bene, quello, gli arrangiamenti bellissimi, fatti come devono essere, e comunque sono dei bei pezzi, ci sono delle melodie che mette che sono davvero fighe, e come usa lui la voce comunque non è da tutti, è molto, la butta fuori molto mezzo urlato, ma comunque pulito, non è un urlato alla Cobain, comunque è un urlato quasi, sembra quasi lirico, che comunque è un urlato pieno, sì, sostanzioso, un po' la Paul McCartney, anche come concetto. Ci sono delle cose molto belle, ascoltare sì, la sì, musica, che magari dici, boh,
bisogna stare,
impari un sacco di cose.
Bisogna stare con le orecchie aperte.
Esatto, assolutamente.
Perfetto, io ti ringrazio tanto, è stato davvero un piacere, David. Insomma, rimani così, bello, curioso.
Assolutamente.
Insomma, speriamo di
spero
vedervi
presto. Tutti, sì, spero di vedervi tutti ai prossimi concerti.
Ecco, bellissimo. Buona musica allora. Alla
grazie
prossima.
Mille.
Ciao.
Ciao, ciao.